Dottor Zucchi ci ha fatto completare appunto il quadro dei ragionamenti sull'offerta formativa per gli apprendisti. Abbiamo visto, ci dà anche l'occasione per capire rispetto a come si fa la formazione professionale occorrerà guardare all'accordo interconfederale, contratto collettivo nazionale per la parte in apprendistato, che dirà se e come si può fare formazione on the job, non farla, perché è lì che andrà definito. Ci fa capire anche che i vari fondi possono prevedere soluzioni differenti, è interessante avere questa opportunità. Completiamo così con l'ultimo intervento, diciamo, sull'iter ideale di un rapporto di lavoro, con l'aspetto che potrebbe non avvenire, nel senso che non sempre abbiamo il passaggio ispettivo di controllo, ma quando avviene diciamo che è un momento particolarmente importante. Per cui lascerò la parola a breve al dottor Vescovi, funzionario della DTL di Cremona. Lasciatemi anche l'occasione per comunicare che la dottoressa Catalano, che è il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, che aveva promesso un intervento, poi per un problema dell'ultimo ora non è potuto essere presente, saluta tutti e quindi ringrazia dell'invito. Lascio la parola appunto al dottor Vescovi, che ci parla dei profili di legalità in materia di apprendistato.
Grazie soprattutto per l'invito, e cominciamo subito a mettere i piedi nel piatto di questo problema, che effettivamente, proprio perché si tratta di un percorso appena iniziato, necessita di avere qualche puntualizzazione. Partiamo dal significato del contratto di apprendistato, e qui passiamo subito, diciamo, ad un aspetto di tipo giuslavoristico. Si dice che l'apprendistato non è un semplice contratto di lavoro, ma è un contratto a causa mista, diciamo, dove l'aspetto formativo ha un passaggio fondamentale. Su questo ho già avuto modo di pronunciarsi anche la Corte Costituzionale, quando differenziava il contratto di apprendistato rispetto al contratto di formazione e lavoro. Si è sostenuto con convinzione che il contratto di apprendistato rappresenta il modo principale per entrare nel mondo del lavoro da parte dei giovani, e appartiene a quelle azioni che sono tese a migliorare l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, a partire soprattutto, e l'abbiamo accennato stamattina, anzi l'hanno accennato i relatori che mi hanno preceduto, a partire dalla transizione dalla scuola al mercato del lavoro. Allora dobbiamo parlare di un apprendistato di qualità che consenta di superare una artificiosa distinzione fra il sapere, la scuola diciamo tradizionale, e il saper fare, l'apprendistato. E anche su questo stamattina penso che ci siamo diffusi dal punto di vista contenutistico a cercare di superare questa distinzione che io ho definito artificiosa, perché effettivamente non ha senso. E quindi è importante, proprio parlando di apprendistato di qualità, è fondamentale poter sottrarre una risorsa così importante come l'apprendistato da un utilizzo improprio. Bisogna evitare, insomma, che l'apprendistato, come purtroppo spesso è avvenuto, che sia uno strumento di mero abbattimento del costo del lavoro. Allora, le assunzioni per la formazione e l'occupazione dei giovani non sono negli anni sempre state stabili. L'apprendistato ha avuto anche un periodo buono dal punto di vista, diciamo, della quantità oltre che della qualità. Però l'apprendistato è andato calando soprattutto da quando si è fatto ricorso, proprio per abbattere il costo del lavoro, a strumenti diversi, quali ad esempio i contratti a tempo determinato oppure i contratti parasubordinati, ma non è la stessa cosa. Quindi si tratta di azionare attraverso il nuovo apprendistato di un percorso di apprendimento. Per i giovani, come sappiamo, non ci sono delle scorciatoie, ed allora cerchiamo di concentrarci su un apprendistato di qualità. Ed allora non si può prescindere dall'individuazione di un coerente apparato sanzionatorio che tenda a proteggere il contenuto sostanziale delle norme da devianze che ne snaturino il significato. E l'apparato sanzionatorio dal decreto legislativo 167 cambia in modo, non dico radicale, ma sostanziale, lo ridefinisce, il profilo sanzionatorio, non sempre collegandolo ad aspetti di natura, diciamo, meramente pecuniaria. E di conseguenza noi partiamo dall'articolo 1 del contratto, che ci dice che si tratta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Da qui una serie di conseguenze. Significa che per le parti esiste il divieto, durante il periodo formativo, di recedere dal rapporto di lavoro se non per giusta causa o per giustificato motivo. In ragione di questo abbiamo poi la reazione dell'ordinamento a queste situazioni eventualmente non conformi ai concetti di giusta causa e giustificato motivo, e che non sono certo di ordine sanzionatorio, diciamo, incardinato nell'ambito del potere statuare di reprimere una condotta illecita, ma invece abbiamo la forma, diciamo, classica, che è quella della reintegra oppure del risarcimento a seconda delle dimensioni dell'azienda e quindi della possibilità di applicare lo statuto dei lavoratori oppure la legge 108 del 90 per le imprese fino a 15 dipendenti. Al termine del periodo informativo c'è la possibilità per i contraenti di recedere, ma è necessaria la comunicazione del periodo di preavviso ai sensi dell'articolo 2118, perché l'articolo 2118 ci ricorda che per i contratti a tempo indeterminato bisogna applicare il preavviso. In assenza di questo atto il rapporto prosegue e si assesta definitivamente secondo lo schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È stato ricordato che il contratto di apprendistato può essere sviluppato anche secondo, diciamo, una tipologia della flessibilità particolare che è il contratto part-time. E allora, per quanto riguarda i limiti che stanno dentro alla possibilità di stipulare dei contratti part-time, ce ne sono due fondamentali, che sono quelli di una completa erogazione della formazione aziendale e dell'assolvimento del percorso formativo previsto dall'offerta pubblica regionale. Quindi, già da quanto abbiamo tratteggiato fino ad ora, mi pare che venga all'evenienza l'assolvimento dell'obbligo formativo come profilo centrale, come momento fondante di questa tipologia particolare di contratto di lavoro. E quindi immediatamente di conseguenza il profilo di legalità interviene dal punto di vista così repressivo, introducendo, o meglio recuperando, ciò che stava già dentro nella legge Biagi, cioè recuperando un profilo sanzionatorio che non è anche qui di natura, diciamo, repressiva, nel senso diciamo stretto del termine, la sanzione da A, ma invece il legislatore utilizza un sistema diverso, che è quello di stabilire che quando la violazione alla normativa dell'obbligo formativo è tale da pregiudicare le finalità stesse dell'apprendistato, con una responsabilità esclusivamente ascrivibile al datore di lavoro, prevede l'imposizione del pagamento di una somma calcolata facendo la differenza fra la contribuzione agevolata e quella dovuta per un normale dipendente, con un livello contrattuale di inquadramento pari a quello da conseguire al termine dell'apprendistato. Il risultato deve essere raddoppiato e questo, diciamo, è il profilo sanzionatorio, che non è però esaustivo, perché se noi vediamo che manca uno degli elementi che sorreggono la causa del contratto, cioè la formazione, il contratto viene rinominato e definito un contratto di lavoro subordinato tout court. Quindi l'inadempienza preclude la possibilità di proseguire il rapporto di apprendistato, se per caso il rapporto di apprendistato è ancora in corso. E quindi, come dicevo prima, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Quindi la violazione dell'obbligo centrale del contratto, che è quello di ottemperare da parte del datore di lavoro all'obbligo formativo, è ricondotta ad un'estrema sintesi, e è questa: il mancato raggiungimento degli obblighi formativi, quindi condizione oggettiva. Condizione soggettiva è che questo mancato raggiungimento degli obblighi formativi siano esclusivamente ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro. E qui faccio così una breve esemplificazione di quelle che possono essere le tipologie che sostanziano questo tipo di inadempimento. Ad esempio, il mancato rispetto della quantità di formazione, anche una formazione di tipo periodico, che troviamo indicata nel piano formativo individuale o nell'ambito dell'apposita regolamentazione regionale. Oppure l'assenza di un tutor, oppure l'assenza di un referente aziendale che possieda le competenze adeguate. La mancanza dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte del tutor o parte del referente aziendale. L'omessa condivisione con l'apprendista del rispetto degli obblighi formativi. La frequenza dell'attività formativa che risulta palesemente fittizia. La carenza di formazione può però, spesso avviene, avveniva in passato, e quando avverrà avveniva in passato, o comunque può avvenire anche, diciamo, in costanza di 167, durante il decorso, il deflusso, diciamo, del contratto di apprendistato. Ed allora, e qui è uno dei passaggi centrali che caratterizzano le novità dell'attività ispettiva che promanano dalla legge Biagi. L'intervento dell'organo ispettivo non è più esclusivamente di tipo repressivo, ma l'intervento dell'organo ispettivo recupera un vecchio istituto che stava nella norma del 55 sull'attivazione dei poteri dell'ispettore del lavoro, che è il recupero della disposizione, esattamente sta nell'articolo 14 del decreto legislativo 124, dove l'ispettore, accertati i fatti, non commina immediatamente la sanzione che abbiamo visto come è strutturata, ma invece impartisce una disposizione qualora ci sia il tempo, qualora ci sia il tempo necessario per ottemperare. E questa disposizione cosa sarà? Questa disposizione sarà l'imporre un ordine di ottemperare da parte del datore di lavoro alle gravi inadempienze che sono state accertate. Questo cosa significa? Significa che da parte del datore di lavoro, diciamo, una volta trovato il suo comportamento difforme rispetto al disposto normativo, potrà, avendo a disposizione, utilizzare il tempo a disposizione per recuperare il debito formativo. Da questo punto di vista, la mancata ottemperanza alla disposizione prevede un profilo sanzionatorio, qui sì, di natura proprio prettamente afflittiva, e la sanzione è quella che vedete, insomma, nella slide. Una cosa che va ricordata, perché poi dopo l'accennerò in termini un po' più diffusi, se il moderatore mi lascerà un po' di tempo. Allora, la disposizione può essere impartita esclusivamente dall'ispettore del lavoro. È una delle prerogative, diciamo, che afferiscono a questa figura particolare. Gli altri organi di vigilanza che si occupano di questa materia, che nell'articolo 7 sono individuati, nell'articolo 7 del nostro decreto, che sono l'INPS, l'INAIL, la Guardia di Finanza in particolar modo, che dovessero riscontrare l'inadeguato comportamento del datore di lavoro, provvedono a segnalarlo alla direzione territoriale competente per territorio, e su questo c'è proprio una circolare dell'INAIL del gennaio 2012 che dettaglia quali sono i comportamenti nel rapporto interorganico fra le varie istituzioni per poter, diciamo, dare incisività all'azione amministrativa. Per quanto riguarda invece gli altri tipi di violazioni, che sono praticamente violazioni che riguardano la mancata osservanza dei principi che sono declinati nell'articolo 2 del 167, abbiamo una serie di situazioni che vengono definite antigiuridiche e da questo punto di vista vengono prese in considerazione da parte dell'organo di vigilanza, che è la forma scritta del contratto. Il primo principio, diciamo, che è statuito dal comma primo dell'articolo 2. La forma scritta del contratto è la formalizzazione dell'accordo negoziale. Questa formalizzazione dell'accordo negoziale non può coincidere con la dichiarazione di assunzione inviata al centro per l'impiego. Il contratto scritto non può stabilire in modo difforme dal contratto collettivo nazionale applicato. Copia del contratto deve essere consegnata alla stipula del contratto. E qui una chiosa va fatta, perché la mancanza della forma scritta non porta al disconoscimento del rapporto di apprendistato tout court. Quindi, diciamo, la disquisizione un po' da giuslavoristi fra la forma ad probationem o ad substantiam della forma scritta viene superata dal fatto che comunque sarà il lavoratore che ha la facoltà di adire all'autorità giudiziaria per l'eventuale disconoscimento del rapporto di lavoro. Questo però non è in capo alle prerogative dell'ispettore del lavoro. Se oltre alla mancanza della forma scritta del contratto individuale manca la comunicazione anticipata di assunzione al centro per l'impiego, allora qui cadiamo in un caso completamente eccentrico rispetto al decreto legislativo 167 e ricadere nell'ambito del lavoro sommerso, il cosiddetto lavoro nero, trattato per questa ragione dal punto di vista sanzionatorio secondo i dettami dell'articolo 4 della legge 183 del 2010. Se siamo invece in carenza di piano formativo individuale, questo deve essere elaborato, come sappiamo, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, secondo le disposizioni previste dal contratto collettivo. Se dovessimo trovarci in carenza di questo elemento, questo è un altro elemento, diciamo, che fa riferimento ai principi, il piano formativo individuale, fa riferimento ai principi e anche da questo punto di vista c'è un profilo sanzionatorio. C'è poi il divieto di retribuzione a cottimo. E rispetto a questo fatto credo di poter passare al punto numero 4. Invece un altro passaggio è quello relativo al sottoinquadramento. È illecito il fatto di aver inquadrato l'apprendista oltre i due livelli inferiori rispetto alla categoria consentita dal testo unico, ma questo, diciamo, è più che altro un caso di scuola. In realtà i problemi si possono porre nel momento in cui, partendo dal presupposto che c'è una possibile retribuzione percentualizzata, l'illecito si pone quando il trattamento retributivo risulta inferiore a quello contrattuale, sia quando la retribuzione è calcolata con una percentualizzazione non corretta, oppure quando la gradualità degli aumenti retributivi è applicata in ritardo rispetto alle decorrenze previste dal contratto collettivo nazionale. Abbiamo poi uno degli obblighi, diciamo, che sono un po' il cardine del contratto di apprendistato, è la nomina del tutor oppure del referente aziendale. Per questi fatti il datore di lavoro deve nominare e deve garantire la presenza di un, quindi nominare, aspetto formale, garantire, aspetto sostanziale, la presenza di un tutor o di un referente aziendale, idoneo ad affiancarlo nel percorso formativo e nel percorso lavorativo. È illecita pertanto la nomina di un soggetto privo dei requisiti oggettivi oppure soggettivi indicati dal contratto collettivo nazionale di riferimento. Cose, diciamo, più prossima alla realtà, il mancato svolgimento da parte del tutor delle funzioni per le quali risulta preposto. Quindi dicevamo, questo è l'impianto sanzionatorio, che poi non è enorme rispetto alla vecchia, non so se io ricordo l'impianto sanzionatorio della vecchia norma, la norma del 55, no? Che aveva tutta una serie di aspetti che venivano minuziosamente definiti. Qui invece diciamo l'intervento sanzionatorio è stato ammodernato, sia dal punto di vista del merito, cioè che cosa viene veramente pulito e sono le violazioni di tipo sostanziale, e come anche il profilo sanzionatorio viene adottato. La sanzione va da 100 a 600 euro e il profilo sanzionatorio, come dicevo, può essere impartito, e lo dice proprio il decreto legislativo, non esclusivamente dagli ispettori del lavoro, ma tutti gli organi che si occupano di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza sociale. E gli organi più importanti sono INPS, INAIL oppure Guardia di Finanza. Allora, in ragione di questo, diciamo, la platea dei soggetti controllori aumenta notevolmente rispetto ai 20-25 ispettori del lavoro che esistono sul territorio provinciale, tenendo conto poi dei distacchi a Roma, eccetera, ogni tanto qualche pezzo lo perdiamo anche noi per strada. Però diciamo la nostra struttura ha questa dimensione, compresi i carabinieri dell'ispettorato del lavoro. Quindi diciamo la platea dei soggetti che controllano aumenta. Però diciamo l'attività di controllo non è solo un'attività, come accennavo prima, di natura prettamente repressiva. In quanto, cosa accade? Che tutti questi organi di vigilanza, prima di procedere alla contestazione dell'illecito, impartiscono una diffida al soggetto trasgressore, individuato come trasgressore nell'ambito della propria attività di vigilanza, e attraverso questa diffida gli impongono di realizzare quella condizione che consenta di rimuovere il profilo di illiceità riscontrato con l'azione ispettiva. Tradotto in parole povere, se sistemi la questione, c'è una sorta di contratto che lo Stato fa con questo soggetto. Se tu, diciamo, riconduci il tutto nell'ambito della legalità, il profilo sanzionatorio non va avanti, cioè la sanzione non ti verrà comminata, ma esclusivamente verrai ammesso al pagamento di una somma pari al minimo edittale, 100, 600, 100 euro. Capite quindi, diciamo, che c'è un salto di qualità nell'azione diciamo, sanzionatoria. Nel caso in cui, e qui ho finito, nel caso in cui ci sia una recidiva nel comportamento, e questo qui è un aspetto di novità che è stato introdotto dal decreto legislativo, ci sia una recidiva che però non è acclarata dall'organo di vigilanza, ma diciamo segue un profilo un po' più complicato che adesso non sto a dirvi, però diciamo mi pare che in soldoni si possa dire questo, che nel momento in cui il datore di lavoro sia recidivo nel comportamento, diciamo, difforme a quelle che sono le regole fondanti del contratto di apprendistato, allora si prevede una sanzione pari ad un aspetto che va dal 300 euro a 1500 euro, però in questo caso, diciamo, questo importo verrà combinato dal punto di vista così proprio dell'atto, del provvedimento amministrativo, non dall'ispettore ma dal direttore della direzione territoriale competente che riceverà il rapporto su questo argomento. L'ultima cosa, avevo fatto anche qualcosina d'altro, ma credo che sia sufficiente per oggi. L'ultima cosa che mi preme di ricordare è ricordare che anche agli apprendisti, in quanto lavoratori particolari, deve essere applicata in toto la disposizione normativa prevista in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Ultimo inciso, ricordo, perché me l'ha fatto venire in mente il relatore che mi ha preceduto, che nel momento in cui l'apprendista va a lavorare su cantieri, va a lavorare in luoghi diversi dal proprio, sarà necessaria da parte dell'azienda ospitante la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie.